Permettetemi di rimarcare ancora una volta la presenza qui di tre eroi civili, li potremmo definire, Conticello, Vecchio e Venturi. Tre persone, cioè, che stanno mettendo in gioco la loro vita, la loro esistenza, la loro quotidianità per combattere la mafia. E questo in Sicilia, come vedremo, non è un fatto usuale. Per questo mi permetto di definirli eroi civili. Vorrei partire un poco da cose che possono apparire elementari, ma che serve probabilmente un attimo ridiscutere per avere le idee chiare su che cosa è la mafia, su che cosa significa la mafia, sul perché dobbiamo combattere e condannare la mafia. Intanto, la parola mafia è una parola che viene usata un pochino a sproposito, perché la mafia è un'organizzazione criminale. Ma più precisamente queste organizzazioni criminali si differenziano a secondo delle regioni in cui sono localizzate. In Sicilia questa organizzazione criminale mafiosa prende il nome di Cosa Nostra, in Calabria prende il nome di 'Ndrangheta, in Campania prende il nome di Camorra, in Puglia prende il nome di Sacra Corona Unita. Diciamo, gli studiosi sanno che esistono delle differenze significative tra queste quattro organizzazioni. La Camorra è diversa da Cosa Nostra è diversa dall''Ndrangheta e così via. Ma non è il momento questo di fare troppe sofisticazioni. Parliamo di Cosa Nostra, quella che più ci interessa, perché, ripeto, siamo siciliani, viviamo in Sicilia, lottiamo in Sicilia. Cosa Nostra è un'organizzazione criminale. Da che cosa si differenzia rispetto ad un'organizzazione criminale comune? Perché parliamo di organizzazione mafiosa? Che cosa ha di diverso l'organizzazione mafiosa rispetto a quella, l'organizzazione criminale comune, quello che organizza per esempio i furti di appartamento, quello che organizza i furti di macchine e così via? L'organizzazione criminale mafiosa ha innanzitutto un ferreo sistema appunto organizzativo. Si entra attraverso una formula di adesione, prima di entrare, diciamo, bisogna superare una serie di prove. Chi entra si impegna fedelmente a osservare le regole di Cosa Nostra, che sono molto precise, e così via, e si impegna soprattutto a rispettare un ordine gerarchico. Quando saltano queste regole, come qualche volta accade, all'interno di Cosa Nostra ci sono conflitti, ci sono dei gruppi che prevalgono su altri. Quando si rispettano le regole, apparentemente c'è quello che viene volgarmente chiamata la pace mafiosa. Seconda caratteristica che differenzia le organizzazioni criminali. Le organizzazioni mafiose hanno un controllo preciso del territorio presso cui sono insediati. Attraverso un sistema di famiglie, di commissioni, di mandamenti, ogni porzione del territorio della Sicilia, in particolare di alcune province, le province della Sicilia occidentale e la provincia di Catania, c'è qualche zona della Sicilia che rimane appena appena meno toccata dal fenomeno, ma anche questo sarebbe tutto da verificare, l'organizzazione mafiosa è in grado di controllare territorio per territorio. E in questo controllo del territorio, controllare il territorio significa controllare tutto, cioè controllare tutte le attività economiche che si svolgono in quel territorio, controllare tutto quello che emerge in quel territorio di potenzialità economiche, significa controllare anche molto spesso la politica che si esercita su quel territorio. Addirittura in molti casi si ha il controllo del territorio perfino per decidere chi in quel territorio deve costruire. E se non si è raggiunto l'accordo, se in quel territorio, in quel momento, c'è una situazione tale per cui non si capisce bene a chi tocca costruire, quell'opera, state sicuri, non si farà. Se prima non si decide finalmente qual è chi veramente comanda in quella porzione di territorio. Guai a sgarrare, guai ad entrare da parte di una famiglia in un territorio altrui. Seconda caratteristica, rispetto ad un'organizzazione criminale, mi permetto di dire normale, anche se un'organizzazione criminale non è normale, l'organizzazione mafiosa ha un piano, un progetto di lungo periodo. non si limita semplicemente a pensare che cosa avviene domani, pensa addirittura che cosa dovrà avvenire fra un anno, che cosa dovrà avvenire fra 2 anni. Diciamo, ha una capacità di previsione di affari che hanno bisogno di una certa preparazione. Quando Cosa Nostra decise, per esempio, che bisognava entrare nel traffico di droga, ci fu una riunione qui a Palermo in un albergo, che è diventato noto e quindi si può citare, l'Hotel delle Palme, convennero tutti i capi mafiosi, organizzarono questa attività e pensate che questa attività iniziò 2 anni dopo, ebbe bisogno di 2 anni di preparazione. Questo lo può fare soltanto un'organizzazione, appunto, che ha la capacità non solo di pensare a quello che avviene domani, ma di pensare a quello che avviene addirittura nei prossimi anni. Ha ancora una caratteristica che è la differenza dalle organizzazioni criminali comuni. Le organizzazioni mafiose reinvestono il capitale accumulato. Tutto quello che guadagnano grazie a queste attività criminali, e ora vedremo quali sono almeno le principali, viene in genere reinvestito. Una parte serve per pagare quello che potremmo chiamare la forza lavoro, una parte serve per pagare i capi, una parte, ed è importantissimo, serve per dare sostegno alle famiglie dei componenti delle organizzazioni mafiose che sono andati in carcere e che quindi non possono mantenere la loro famiglia. Fatta una battuta, è come se la mafia avesse già anticipato la social card, gliela danno e gliela danno anche abbastanza nutrita. Mutualità, una sorta di assistenza sociale di grande valore, perché permette ad una persona di andare in carcere tutto sommato senza eccessive preoccupazioni. Fino a poco tempo fa si diceva che addirittura andare in carcere per un mafioso era una cosa assolutamente normale, come potrebbe essere per noi andare in albergo, non aveva particolare differenza. Ancora, la caratteristica più importante e anche quella più pericolosa, rispetto ad organizzazioni criminali comuni, la mafia ha rapporti con lo Stato, ha rapporti con la politica, ha rapporti con gli enti locali, ha rapporti con le forze economiche, ha rapporti probabilmente, anzi sicuramente, scusi, ha rapporti sicuramente anche con la Chiesa. La citavo per ultima perché, essendo ateo, quando parlo della Chiesa, come dire, ho sempre una specie di complesso di colpa, non vorrei sfogare il mio ateismo, diciamo, contro questa istituzione. Ancora un'altra caratteristica, l'ultima significativa, l'organizzazione criminale mafiosa intreccia rapporti con il sistema economico. Ce lo spiegherà molto bene il dottore Venturi, ce lo spiegherà il dottore Conticello e l'ingegnere Vecchio. Come si intrecciano questi rapporti? Pensate ad un'attività normale, comune, il mestiere che fa l'ingegnere Vecchio, ve lo racconterà, quello di costruire una scuola. Bene, la mafia è presente in questo progetto, si avvicina all'ingegnere Vecchio, gli impone o cerca di imporgli delle determinate regole, vuole partecipare a questa opera economica in vario modo e comunque tutto questo vale, ripeto, per tutte le attività economiche che si svolgono nel territorio. Attenzione a non fare una confusione che spesso viene, per le quali si è tentati, a non confondere, cioè, l'organizzazione mafiosa che ho cercato di descrivere, in particolare questa siciliana che si chiama Cosa Nostra, con quello che molto spesso noi definiamo come una sorta di comportamento. Siamo abituati a parlare di comportamento mafioso, di agire mafioso, intendendo con questo delle forme di prepotenza, delle forme di arroganza, delle forme in qualche modo anche di bullismo. Possiamo usare questo tipo di aggettivo, però come capite con le organizzazioni mafiose questo non c'entra niente. Anzi, diventa molto spesso un alibi per dire la mafia non esiste, perché se dovesse esistere allora tutto è mafia. Quali sono queste attività della mafia di cui vi parlavo? Questo modo di agire? Immaginate la mafia come un'impresa. Qual è il prodotto di questa impresa? Quali sono le attività di questa impresa? In che cosa questa impresa si inserisce? In primo luogo, questa attività che avete visto rappresentata in questo breve spot cinematografico, e cioè le estorsioni. Che cosa sono le estorsioni? Le estorsioni per la mafia sono come una sorta di bancomat, cioè un mezzo per ricavare liquidità tutto sommato senza un grande costo di produzione. Si tratta di convincere chi ha un negozio, chi ha un'impresa, chi ha un'attività commerciale a condividere con la mafia una parte dei suoi guadagni. Se c'è un rifiuto, allora la mafia ovviamente interverrà e cercherà di riportare questa persona all'ordine. L'imprenditore molto spesso fa i suoi calcoli, Conticello ce lo dirà, è vecchio, ce lo diranno molto bene, ritiene che tutto sommato questa cifra richiesta per avere una forma di protezione, per essere indenni dalla pressione mafiosa, tutto sommato sia una cifra sopportabile, e la paga. Ovviamente così facendo che cosa fa? Così facendo dà linfa a questo sistema, crea un effetto di dimostrazione per cui se tante persone pagano, è difficile per una persona non solo non pagare, ma addirittura adottare un comportamento diverso rispetto a quello che è un comportamento che viene giudicato relativamente normale, tenta bene o male di fare i suoi conti, di cercare di recuperare questi soldi, e non sa invece che si è messo in un meccanismo che stritola, perché gli verrà chiesto sempre di più. Gli verranno chieste, oltre al denaro, cose di carattere diverso, che comunque implicano sempre un costo per un'impresa, vero Conticello? Gli viene chiesto di assumere delle persone che poi non fanno niente. Gli verrà detto che la verdura non la deve comprare al mercato, ma la deve comprare da Centorrino, e solo da Centorrino, senza pensare che Centorrino ha un prezzo superiore rispetto agli altri fornitori del mercato. Diventa questo imprenditore una sorta di vacca da mungere, e molto spesso poi il fine preciso è sostanzialmente di espellerlo dall'azienda e guadagnare l'azienda. Io non mi meraviglierei se la mafia, che l'organizzazione mafiosa che ha particolarmente versato il dottore Conticello, non avesse poi in mente, tutto sommato, di dire un giorno a Conticello: senti, dacci la tua attività, l'antica focacceria San Francesco, tu farai il direttore perché sei bravo, lo sai condurre, eccetera, ti daremo uno stipendio, però da questo momento in poi questa attività è nostra. Questa attività è nostra, quindi significherà avere una legittimità nel territorio, significherà poter fare delle assunzioni, significherà potersi presentare con un volto assolutamente rispettabile. Quanti negozi ci sono a Palermo, noi non lo sappiamo, che sono dei negozi apparentemente gestiti da persone, che non hanno rilevanza, ma che invece appartengono all'organizzazione mafiosa. La seconda attività, che è un'attività estremamente fruttuosa, che rende molto bene, è il commercio di droga. Le estorsioni sono collegate al commercio di droga, perché il commercio di droga, come sapete, ha bisogno di avere alla base di partire da una quota di denaro. Bisogna comprare la droga per poi venderla. Questa quota di denaro per comprare la droga è proprio data dalle estorsioni. Ancora c'è un controllo della spesa pubblica. Ogni volta che c'è una spesa pubblica, la mafia tenta di inserirsi, tenta di guadagnarsi qualche cosa con atti di corruzione, con atti di minacce, creando delle vere e proprie imprese che gareggiano con le imprese normali e che ovviamente hanno dei vantaggi. Hanno dei vantaggi perché possono disporre di denaro a costo zero, hanno dei vantaggi perché con la manodopera, una manodopera di un'azienda mafiosa non può alzare la testa oltre un certo limite. Hanno dei vantaggi perché, avendo del denaro, possono comprare, possono corrompere. Quello che è, sotto un profilo strano, sotto un profilo singolare, è che noi oggi, nel 2009, aspettiamo che il vostro collega... Grazie. Che oggi, nel 2009, mentre... è come se tutti dessimo per scontato la conoscenza della mafia, la lotta alla mafia, il pericolo della mafia. Guardate che fino a poco tempo fa, chiedetelo ai vostri genitori, e precisamente fino all'inizio degli anni Ottanta, la mafia non solo non veniva considerata, ma addirittura veniva negata. C'è una risposta diciamo, simbolo per questa negazione, ed è la risposta di un cardinale di Palermo, un cardinale molto famoso, al quale chiesero che cos'è la mafia. E lui disse, non mi ricordo bene, mi sembra la marca di un detersivo. Io non so se la risposta era provocatoria, oppure veramente quella persona tentava, a modo suo, diciamo, di fare passare l'idea che appunto la mafia non esisteva. Qualcuno addirittura si accalorava e diceva che dire che in Sicilia c'è la mafia è come insultare i siciliani. Gli siciliani si dovevano ribellare, dovevano dire che la mafia, se c'è a Roma e a Milano e a New York, non è sicuramente un fenomeno specifico della Sicilia. Le cose cambiano, e cambiano radicalmente, quando c'è un deciso spostamento della magistratura su questo terreno. Quando c'è la magistratura, comincia a fare questo salto di ragionamento, che noi oggi diamo per scontato, ma che fino a quel momento non era assolutamente scontato. Qual è il salto di ragionamento? Che la mafia è un'organizzazione e che quindi va perseguita, diciamo, va colpita dal punto di vista giudiziario come organizzazione, non come singolo personaggio, ma appunto tenendo presente che è un'organizzazione. È un'impostazione che viene data da giudici di cui sicuramente avrete sentito parlare, Falcone e Borsellino, ed è l'impostazione che ha permesso di fare dei grossi passi avanti, che ha permesso un deciso cambiamento, diciamo, nella lotta alla mafia, grazie poi ad alcune leggi che via via hanno seguito questa azione, molto spesso in contemporanea con dei delitti mafiosi di particolare efferatezza, primo fra tutti la legge mafiosa, la legge La Torre, che ha introdotto quest'altro salto di qualità nella lotta alla mafia. Mentre prima la lotta alla mafia si faceva col carcere, oggi grazie alla legge La Torre non la si fa soltanto col carcere, ma la si fa sequestrando i beni dei mafiosi, togliendo ai mafiosi quello che posseggono. E per un mafioso, sia pure con grande difficoltà, e per un mafioso è scontato, questa politica è una politica molto di gran lunga più dannosa rispetto al carcere. Il mafioso è disposto a farsi l'ergastolo per tutta la vita, ma vede malissimo, diciamo, gli dà malessere essere privato di quello che possiede, essere privato del capitale che possiede. Anche perché in molti casi il capitale è proprio quello che gli dà consenso, è proprio quello che nel territorio gli permette di avere rispetto, non solo, ma anche di poter agire. Poi un altro passo significativo del quale bisogna parlare è l'introduzione di una legislazione che favoriva il pentitismo, che ha favorito cioè delle persone che pur di evitare il carcere hanno accettato di dare una collaborazione e in molti casi sono stati assai preziosi. E per ultimo, ma ho fatto dei grandi salti storici, è significativo un atteggiamento dell'associazione degli industriali, associazione degli imprenditori siciliani. Attenzione, non sto parlando di tutti gli imprenditori siciliani, sto parlando dell'associazione che, diciamo, che ha una dimensione nazionale e poi ha varie sedi regionali, che riunisce gli imprenditori siciliani che aderiscono. Questa associazione si chiama Confindustria Sicilia, alcuni anni fa ha preso una decisa posizione perché ha detto da questo momento in poi tutti quelli che sono iscritti a questa associazione che accettano di pagare il pizzo saranno espulsi, non verranno più considerati come membri di questa associazione. Se voi avete visto, pochi minuti fa abbiamo assistito al caso di Libero Grassi, questo significa una sorta di rivoluzione copernicana che va ovviamente interpretata con attenzione. Primo, perché non stiamo parlando di tutti gli imprenditori, ma stiamo parlando di un'associazione di imprenditori. In secondo luogo, ce lo dirà il dottor Venturi, non è una cosa che è passata tranquilla, diciamo. Anche all'interno dell'associazione imprenditoriale ci sono state delle resistenze ed è grazie appunto ai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali se queste resistenze si sono superate. Ancora, diciamo, si vorrebbe, e questo non si è ottenuto, che questo atteggiamento degli imprenditori fosse un atteggiamento che si estendesse a tutta la società. Primo fra tutti, per esempio, i sindacati. I sindacati e gli imprenditori operano fianco a fianco. Non si capisce perché di fronte a certe manifestazioni noi chiediamo coraggio agli imprenditori e viceversa su quello che fanno poi gli operai o i lavoratori esitiamo quasi come diciamo non fossero coinvolti in questa sorta di sfida alla quale anche loro debbono collaborare. Cerco di finire. Voi mi potreste chiedere, ma a parte tutte queste considerazioni, quali sono le ragioni per cui bisogna combattere la mafia? Quali sono le ragioni che ci fanno essere presenti qua, che ci fanno essere più o meno attenti a questo discorso? C'è un vostro collega che dorme, quindi probabilmente come dire, contribuisce con il suo momento onirico a dare rilievo a questa riunione. Le ragioni possono essere sostanzialmente tre. Una ragione è una ragione di carattere etico. Il vostro collega dorme. Bisogna risvegliarsi. Se tutti dormiamo sarà difficile combattere la mafia. La mafia ha bisogno di persone sveglie, ha bisogno di persone attente. Non si può dormire davanti alla mafia. Il secondo motivo è un motivo, chiamiamolo, di carattere politico. La mafia crea una distorsione del sistema democratico. Nel momento in cui la mafia è in condizione di orientare il voto politico, e proprio le indagini di questi giorni danno qualche squarcio su alcuni casi siciliani, questo ovviamente significa una degenerazione del sistema politico. Per avere un sistema politico efficiente bisogna che la mafia in qualche modo non abbia più incidenza su questo che si chiama voto di scambio. Il terzo è un motivo di carattere economico. La mafia rappresenta un grossissimo danno per l'economia siciliana. Questi soldi che vengono rapinati, questi soldi che vengono sottratti agli imprenditori, dal punto di vista economico, sono un danno ed è un danno di gran lunga superiore alla somma che viene tolta. È un danno perché scoraggia gli imprenditori, è un danno perché scoraggia gli investimenti, è un danno perché non fa crescere gli imprenditori, è un danno perché molte volte finisce col creare un'immagine negativa e quindi si ha difficoltà poi ad affermarsi sul terreno, è un danno perché poi molto spesso in questa attività si finisce con realizzare degli arrangiamenti e questi arrangiamenti vanno tutto sommato a danno della nostra qualità della vita. Lo dico con molta cautela, l'ingegnere Vecchio lo sa meglio di me, ma vi siete mai chiesti, per esempio, perché ogni volta che piove c'è sempre una scuola a cui cadono gli intonaci? Credo che l'ingegnere Vecchio è molto lungo. Io da economista mi permetterò di dare una spiegazione, significa che probabilmente queste opere vengono realizzate con una sorta di economicità, e mi chiedo se questa sorta di economicità non è dovuta al fatto che l'imprenditore che la realizza deve tutto sommato pagare qualche cosa, deve tutto sommato sottrarre qualche cosa del suo profitto per pagare chi lo vuole storcere.
Questa è la spiegazione più semplice.
Forse, appunto, è probabile, la dico con molta cautela, perché ci saranno. Però da cittadino mi sono sempre chiesto, ma perché quando piove i soffitti di casa mia restano intatti e i soffitti delle scuole cadono? Ci sarà pure una ragione, insomma. Non è che il soffitto della scuola si impregna dell'alito dello studente e si indebolisce, ci deve essere un difetto strutturale, immagino. Finisco. Come si combatte la mafia? Ma sicuramente si combatte con l'azione delle forze dell'ordine, sicuramente si combatte con l'azione dei magistrati, sicuramente si combatte con i sindacati, sicuramente si combatte con la scuola, cioè attraverso una presa di coscienza, attraverso questa sensibilizzazione al problema che faccia capire come la mafia non è qualche cosa che è distante da noi, è qualche cosa che tutto sommato incide sulla nostra vita, incide sul nostro futuro, condiziona la nostra qualità della vita, muta il nostro essere, ci fa pensare delle cose che probabilmente se non ci fosse la mafia non penseremmo. Noi oggi parliamo di mafia perché la mafia c'è. Se la mafia non ci fosse, probabilmente potremmo fare una conferenza dedicata ad altri temi e ci arricchiremmo di nozioni che in altre regioni già esistono. Certo, servono anche le associazioni antimafia, serve sicuramente la politica e serve, come diceva l'ingegnere Vecchio, anche un'azione della Chiesa che in termini di questo rapporto con la mafia non è sempre stata nitida, non è sempre stata netta, perché ha avuto sempre il problema della redenzione, del perdono, per cui il mafioso non è un mafioso ma è un peccatore, quindi come tale è una persona che bisogna recuperare, non che bisogna condannare. Io finisco col darvi un ricordo, probabilmente voi siete molto giovani e nell'essere giovani si perde la memoria di alcuni fatti. Quando questi fatti si sono verificati, questi fatti che vi dirò io, eravate bambini, non eravate sicuramente in condizioni di conoscerli. Oggi voi conoscete la mafia attraverso la televisione, le varie fiction, la piovra e così via. Ed è una mafia che tutto sommato è come se avesse un carattere avventuroso. Il capo mafioso sembra tutto sommato un eroe in negativo, un eroe del male che combatte, poi tutto sommato eccetera. Bene, alcuni anni fa un esponente di un'organizzazione mafiosa, temendo che un pentito parlasse e denunziasse dei suoi misfatti, fece sequestrare il figlio di questo pentito. Era un ragazzino che aveva 10 anni, probabilmente non sapeva nulla della mafia, era un appassionato di cavalli, c'è una foto che sempre ricorre di lui a cavallo mentre segue un'evoluzione. Questo ragazzino fu tenuto sequestrato 2 anni in condizioni disumane per tentare di intimorire il padre. Il padre non si fece intimorire, o tutto sommato giudicò che era meglio non farsi intimorire, e si presentò in tribunale, parlò e fece sì che questo mafioso fosse condannato all'ergastolo. Un minuto dopo, avendo appreso la notizia dalla televisione, questo mafioso dette l'ordine di uccidere il bambino. Il bambino fu ucciso immergendolo in un bidone di acido. Ci hanno spiegato i pentiti che la soppressione nell'acido è la soppressione più sicura, perché sostanzialmente restano soltanto alcune ossa della testa e appena appena forse le scarpe, se sono fatte di una certa natura. Noi siamo tutti commossi vedendo in televisione i bambini di Gaza, siamo tutti commossi di fronte a degli eccidi, di fronte alla guerra. Guardate che in Sicilia noi stiamo conducendo una piccola guerra, una microguerra. La conduciamo da tanti anni, è una microguerra che ha fatto tanti morti, che ha fatto tanti morti innocenti, a cominciare da Libero Grassi, ed è una guerra nella quale si ammazzano i bambini mettendoli in un bidone dell'acido. Personalmente, di fronte a chi fa questo, io ho tutta la volontà, tutta la passione di doverlo combattere con tutti i mezzi che ho a mia disposizione. Grazie.